Questa puntata è supportata da Scalable Capital. Ciao, io sono Nicola e questo è un nuovo episodio di Direct, il podcast che ti spiega tutte le cose più interessanti che stanno succedendo, andando dritti al punto delle questioni senza giri di parole. Qui accanto a me, come sempre, il mio compagno di avventure Duccio Pasquinelli. Ciao Duccio, oggi forse per la prima volta riusciamo a registrare Direct con calma. Stranamente, infatti, questa settimana è iniziata in modo un po' meno rocambolesco del solito e non siamo arrivati all'ultimo per fare queste due belle chiacchiere che ci facciamo spesso sulle notizie più interessanti di questi giorni.
Ciao Nico, sì, infatti ho paura, inizia a nevicare tra poco perché un direct registrato senza l'acqua alla gola ancora non l'avevamo mai fatto, ma vabbè, a parte questo, puntata di oggi in cui parleremo di una notizia bomba che arriva dal settore tech statunitense con Apple e Google che sono, diciamo, finiti a nozze virtuali nel mondo dell'intelligenza artificiale.
Parleremo poi di mercato unico, che è un tema forse spesso purtroppo sottovalutato, ma da cui vuoi o non vuoi dipende comunque il futuro competitivo del nostro continente.
E poi ci sposteremo di nuovo in Italia a festeggiare un buon risultato in una classifica che ha a che fare con l'innovazione, visto che parliamo di brevetti e domande di brevetto depositate dai vari paesi europei. Apriamo la puntata di oggi con una notizia bomba dagli Stati Uniti e una notizia che ha scosso ed un po' col mondo tech, visto che qualche giorno fa sono uscite alcune indiscrezioni secondo cui Apple starebbe cercando di collaborare con niente di meno che proprio lei, Google, per un mega accordo per sfruttare Gemini, che è appunto il modello di intelligenza artificiale di Google, all'interno degli iPhone per le diverse funzionalità. Ora, magari meno interessati al mondo tech, questa no, potrebbe sembrare una cosa da poco, ma in realtà è una notizia incredibile. Perché? Perché arriva dopo mesi di grandissime promesse da parte di Apple e allo stesso tempo anche di aspettative da parte sia del pubblico che dei mercati proprio su quello che Apple stava creando a livello di intelligenza artificiale per recuperare il gap con i concorrenti e non rimanere indietro in questa, diciamolo, nuova grande corsa all'oro.
E se vuoi, questa è un po' una sorpresa per certi versi, perché comunque Apple nel mondo dell'intelligenza artificiale di cose ne sta facendo parecchie, non è che sia ferma. Per esempio a ottobre del 2023 aveva annunciato un po' in sordina forse Ferret, che è il suo modello multimodale open source, ma erano anche usciti rumor su quello che molti avevano chiamato Ajax prima, qualcuno poi aveva ribattezzato Apple GPT, quindi una sorta, diciamo, di competitor di ChatGPT che Apple stava costruendo e testando internamente. Insomma, non è che Apple non stesse facendo nulla, fosse completamente ferma nel mondo delle AI, però questo cambio di direzione, magari solo temporaneo ma pur sempre un cambio di direzione, sembra un po' come l'accettare da parte di Apple di una sconfitta, fra virgolette, in questo senso, nel senso che, cioè, loro sono tipo: abbiamo investito questi soldi per fare i nostri modelli, ma non siamo ancora pronti a commercializzarli, non sono modelli ancora pronti per arrivare sul mercato, quindi cosa ci tocca fare? Ci tocca affidarci ad altri, ci tocca affidarci a Google, che di per sé, cavolo, da un leader come Apple è un messaggio che magari non ti aspetti.
Apple che poi ovviamente, se doveva scegliere qualcuno con cui collaborare, era abbastanza ovvio che avrebbe scelto Google, visto che ovviamente, nemmeno a dirlo, Google ed Apple sono in ottimi rapporti da tempo, più che altro perché, lo ricordiamo, Google sgancia ogni anno un assegno da 18 miliardi di dollari, euro più euro meno, per avere Google come motore di ricerca predefinito su Safari in ogni iPhone. Quindi diciamo che la scelta tra quello, quindi tra Google e Gemini, e la combo OpenAI Microsoft era per certi versi un po' scontata, nonostante poi lo sappiamo il modello Gemini di Google non è precisissimo, non è perfetto e sta avendo qualche difficoltà. Ne abbiamo parlato in un altro direct qualche puntata fa di appunto degli errori storici legati al politicamente corretto di Google, appunto dell'AI di Gemini, che mi ricordo avevano addirittura scomodato Sundar Pichai, il CEO di Google, appunto, che poi si era dovuto anche scusare pubblicamente degli errori della propria AI.
Google che però nelle applicazioni, diciamo, su smartphone dell'intelligenza artificiale, dei modelli di intelligenza artificiale, ha, diciamo, una sorta di vantaggio competitivo, fammi dire, visto che comunque Gemini già è sui telefoni Pixel della stessa Google, ma è anche sui Galaxy S24 di Samsung, visto che Google con Samsung qualche mese fa un accordo proprio proprio per questo l'ha fatto. Quindi Apple si è un po' trovata nella situazione di dire: cavolo, se non posso utilizzare i miei modelli, allora a sto punto tanto vale che utilizzi quelli di Google, che tanto queste cose le sa fare, nonostante appunto quello che dicevamo essere i problemi che ha oggi Gemini. Però al netto, diciamo, di questo accordo, ti dico, da azionista Apple sono rimasto in parte deluso, in parte un po' scettico nel sapere di questa notizia, perché è un po' come una missione di inferiorità, fammi dire, nel senso che da Cupertino hanno detto: insomma, non siamo in grado di tirar fuori qualcosa dal cilindro per recuperare questo ritardo che comunque finora abbiamo accumulato, quindi ci tocca, diciamo, tirare i remi in barca e accettare di fare una partnership con Google. Lascia un po' scettici, visto che poi i grandi piani che Tim Cook aveva annunciato entro, diciamo, la fine del 2024, se sono questi, diciamo che qualche preoccupazione la lasciano.
Prima di continuare, siamo molto felici di dirvi che la puntata di oggi è supportata da Scalable Capital, una delle migliori piattaforme per investire i propri risparmi. Si tratta di un broker tedesco scelto da oltre 600.000 clienti che ti permette di investire i tuoi soldi sui mercati finanziari in modo super semplice e soprattutto economico. Con Scalable hai accesso a praticamente tutti i mercati finanziari del mondo e puoi investire in oltre 1.700 ETF con commissioni veramente irrisorie. E tra l'altro, se decidi di iniziare un piano d'accumulo, i costi d'ordine saranno pari a zero e potrai iniziare anche investendo un solo euro. Se vuoi saperne di più e vuoi supportarci, clicca il link in descrizione.
Allora, senti questo dato, perché quando l'ho letto sono rimasto da una parte bello impressionato, dall'altra mi è venuto a dire: cavolo, finalmente se ne sta parlando. A che dato mi riferisco? Mi riferisco a questo dato che riguarda l'Unione Europea. Infatti, se l'Unione Europea nei prossimi 10 anni si integrasse meglio rispetto ad ora, che vuol dire in soldoni riducesse, diciamo, la complessità burocratica tra i paesi, andasse a migliorare l'unione monetaria, introducesse l'unione fiscale, combattesse in modo un po' più sistematico l'evasione in tutta l'Europa e, diciamo, facesse tutta questa serie di cose simili a quelle che ho appena detto, ecco, tutta questa nuova integrazione europea potrebbe portare nel prossimo decennio ad un aumento del PIL reale fuori di testa, perché parliamo del più 33% in 10 anni, appunto, contro il caso base, quello in cui non facessimo nulla di quello che abbiamo appena detto, in cui si avrebbe un aumento del PIL reale solo del più 13%, quindi una differenza bella netta, bella grossa, che magari sembra poco a sentirla dire, ma parliamo di un impatto aggiuntivo in termini di PIL, quindi in termini di risorse sbloccate, di produzione, di benessere economico e via discorrendo, che viene on top rispetto a tutto il resto. Quindi concretamente si parla di oltre 2.800 miliardi di euro aggiuntivi a livello comunitario, che sono veramente una svagonata di soldi. Soldi che, fammi dire, ci permetterebbero comunque, almeno in parte, di recuperare quella competitività che purtroppo negli ultimi 20 anni abbiamo perso, soprattutto rispetto a Stati Uniti e Cina.
Guarda, appena hai detto unione fiscale mi sono illuminato, perché è davvero uno di quegli argomenti cui secondo me non si ragiona abbastanza, che veramente secondo me sono una delle basi delle difficoltà che tiene l'Europa parecchio indietro rispetto, non so, alla Cina o agli Stati Uniti. Fammi dire, secondo me non si può nel 2024 parlare di Europa forte, Europa in crescita, senza però parlare dell'elefante nella stanza, ovvero il fatto che effettivamente manchi un'armonizzazione fiscale comunitaria, che è un qualcosa poi di cui beneficeremmo davvero tutti, quindi sia noi cittadini ma anche le imprese ovviamente, e così come gli stati.
Ma che poi fosse solo l'armonizzazione fiscale il problema, cioè pensa alle differenze di diritto che hai tra tutti i 27 paesi, tra i 27 membri, 27 leggi fallimentari, 27 diritti commerciali, 27 diritti tributari, cioè come cavolo farà un'impresa normale a gestire in modo efficace il competere all'interno di un mercato unico europeo, quando di base hai tutte queste differenze che, fammi dire, lasciano di unico gran ben poco in questo mercato unico. Cioè alla fine ti ritrovi che lo riescono a fare le grandi imprese che hanno team legali, team fiscali dedicati a queste cose qui, però se poi alla fine vai a pensare che il 95% delle aziende in Europa è una PMI o addirittura una microimpresa, quindi veramente imprese piccolissime, capisci che è un po' come se il mercato unico alla fine fosse un qualcosa, fammi dire, un po' per pochi.
E infatti io sono ben d'accordo con Enrico Letta, che al netto di preferenze politiche ora cosa sta facendo? Sta preparando questo report per il Parlamento europeo che analizza proprio questi aspetti, e in un intervento di qualche giorno fa, oltre a citare i dati che vi abbiamo appena raccontato, diceva che ormai ragionare in una logica di vero mercato unico, quindi mercato unificato dal punto di vista fiscale, burocratico e amministrativo, è ormai una sorta di precondizione, una premessa, è necessario, nel senso che se mancano queste cose, poi rilanciare l'economia europea e rafforzare la nostra competitività rispetto appunto agli Stati Uniti o alla Cina poi diventa una sorta di mission impossible, che a sto punto tanto vale non provarci nemmeno.
E per tutti quelli che ci stanno ascoltando, che magari sono un po' scettici sulla questione Europa più unificata, Europa più forte, fatemi dire che in realtà l'impatto per l'Italia di un mercato unico più, non so, coeso, come lo vogliamo definire, sarebbe veramente rilevante. Ora, adesso non ci sono ancora dati precisi, perché comunque il report di Letta uscirà a metà aprile, quindi manca ancora un po' di tempo, ma quello che sappiamo oggi, parliamo di potenziali benefici comunque enormi, soprattutto per le aziende italiane, ma ovviamente comunitarie, in termini di competitività, che ovviamente a cascata si andrebbero a riversare su tutto il sistema paese, quindi sul PIL, quindi sull'economia, quindi sugli stipendi, quindi sul benessere, e in generale andrebbero a impattare poi sul futuro del nostro paese. Per cui non stiamo parlando di un qualcosa di poi così lontano, stiamo parlando di un qualcosa che può impattare e non poco il futuro e la vita di tutti noi. Torniamo in Italia per parlare di un tema che spesso passa un pochettino in sordina, ma che in realtà ha moltissima rilevanza e ha veramente tanti tanti impatti sul sistema economico di un paese, soprattutto quando si guarda non magari a oggi, non magari a domani, ma al medio-lungo termine. Di che cosa sto parlando? Sto parlando di brevetti. Perché di brevetti, magari vi chiederete voi? Perché i brevetti sono una delle proxy, una delle cose più accurate per valutare la capacità innovativa, diciamo, di un sistema economico. E da questo punto di vista sono arrivati bei dati, dati incoraggianti, dati positivi, dati che fanno ben sperare, fammi dire, per il nostro paese. Perché? Perché nel 2023, quindi diciamo nell'anno appena concluso, abbiamo segnato dei numeri record, perché per la prima volta abbiamo superato quota 5.000 domande di registrazione di nuovi brevetti, che appunto danno segno di un'economia, di un sistema di aziende che sta spingendo e non poco sull'innovazione. Numero di domande di brevetto che è in crescita, ed è in crescita di oltre il 4% rispetto al 2022, che comunque non è proprio male, soprattutto se paragonato agli altri paesi europei.
No, non è per niente male, soprattutto se consideriamo che la crescita media in Europa nell'ultimo anno è stata solo dell'1,4%, che quindi ci posiziona per una volta, dai, se Dio vuole, in una bella classifica sopra la media dei paesi attorno a noi, che fammi dire mi fa veramente tanto piacere. E tra l'altro quest'ultimo anno si incasella, se vuoi, in un trend positivo per l'Italia, visto che negli ultimi 10 anni le sue domande per i brevetti sono aumentate del 38%, che insomma non è assolutamente poco.
Tutto molto bello, se non fosse che purtroppo siamo ancora fuori dalla top 10 dei paesi che più innovano, diciamo più investono in questo senso, visto che ci classifichiamo appena fuori dalla top 10 all'11° posto. Appena prima di noi c'è la Svezia che fammi dire, da quando ci ha eliminato dalle qualificazioni mondiali qualche anno fa ormai, ce la troviamo come bestia nera nelle classifiche. Ma a parte la Svezia, soprattutto siamo ancora lontani da due paesi con cui ci confrontiamo spesso, che sono Germania e Francia. Germania che l'anno scorso ci ha fatto il filo 5 volte, perché ha fatto oltre 25.000 domande rispetto invece alle nostre 5.000, quindi ha fatto più di 5 volte tanto. Ma oltre alla Germania, in realtà anche la Francia ci ha fatto il filo, perché ne ha fatte di domande 10.000 contro appunto le nostre 5.000, praticamente più del doppio.
Nico, però fammi spezzare una lancia a favore dell'Italia, del nostro paese, perché se è vero che non siamo tra i migliori, ci sono alcuni grandi produttori di brevetti che non contano per la nostra classifica, ma che, diciamo, tra virgolette, moralmente, almeno per un pezzettino, dovrebbero farlo. Non so, pensiamo tipo FCA, quindi l'ex Fiat, o anche a ST Microelectronics, che sono aziende ovviamente legate al nostro paese, ma che avendo sede in Olanda ovviamente non rientrano nel conteggio.
Ovviamente a farla da padrona sono gli americani, e a dominare le classifiche sono, non possono che essere aziende gigantesche, aziende come Huawei, come Samsung, come Qualcomm, come Siemens, ma anche come Johnson & Johnson, quindi non solo nel mondo delle reti mobili e delle tecnologie informatiche, ma anche nel mondo, diciamo, medico, nel mondo farmaceutico, nel mondo della ricerca sanitaria, che ovviamente si ritrovano a fare brevetti, brevetti a non finire. Oltre però, diciamo, ai trend che magari conosciamo e che ci aspettiamo di più, c'è un bel altro trend da sottolineare, che tra l'altro vale anche molto per il nostro paese. Trend che riguarda l'aumento dei brevetti per le tecnologie legate all'energia pulita. Ora lo sappiamo, la sostenibilità è sempre di più al centro delle decisioni di policy, dei nostri pensieri, dei fondi stanziati, dell'attenzione di cittadini e consumatori, e quindi ovviamente anche le aziende seguono a ruota, investono in questa direzione, cercano di innovare, cercano di creare nuovi prodotti, nuove tecnologie, e quindi diciamo si ritrovano a creare nuovi brevetti. Che, fammi dire, di fatto è un'ottima cosa, perché è segno di un mondo, un'economia che comunque sta investendo nella e verso la sostenibilità, che anche solo nel nostro piccolo non è che un qualcosa che può farci sperare bene.
Quindi, ricapitolando, Apple alza per ora bandiera bianca sul mondo AI e sembra pronta a firmare un accordo con Google per mettere il modello Gemini su tutti gli iPhone.
L'Europa deve fare pace con il cervello e decidere se vuole effettivamente integrarsi ancora di più a livello di mercato unico, visto che, vuoi o non vuoi, da questo e anche soprattutto da questo passa il futuro competitivo e, fammi dire, anche economico del nostro continente.
E in Italia abbiamo superato la quota 5.000 domande di brevetto nel 2023. Siamo cresciuti ben più della media europea, ma purtroppo rimaniamo ancora ben distanti dai nostri paesi vicini come Francia e Germania.
Ma per oggi noi ci fermiamo qui. Ci risentiamo sempre su Direct ogni mercoledì e sabato per spiegarvi tutte le cose più interessanti che stanno succedendo, andando dritti al punto delle questioni senza giri di parole.